ma chi non ha ancora avuto questo piacere, vi dico che Carlo è ormai un famoso bibilista, perché è conosciuto non solo all'Arancio e a Torino, è conosciuto anche altrove, e ha un dono particolare, ha una comunicativa incredibile. Io credo che avesse fatto il cavarettista, lo showman, gli sarebbe venuto bene, perché veramente ha una capacità di comunicare, una capacità di spiegare le cose che è enorme, che poi si ritrova anche nei suoi libri, e ne ha scritti 8 o 9, io ce l'ho tutti, l'ultimo non l'ho ancora letto.
Siamo a 12.
12, allora l'ho letto 11, perché 12 è quello sull'invecchiare.
Invecchiare secondo Dio.
Ecco, che è un po' mi spaventa leggerlo, perché
la fede in tutti i sensi
è ancora invecchiare, quindi c'è ancora un'età dell'invecchiamento prima dell'ultimo passo.
Ma va bene anche per i giovani, perché il tema, il sottotitolo poi è morte, anzianità, morte, risurrezione, vita eterna, quindi sono temi proprio
esatto. Vabbè. Lo leggerò, ho un programma di leggerlo quest'estate. Finisco il libro dell'Aliende e poi dopo attacco quello di Carlo Michele. Siamo quasi allo stesso livello. Ti dicevo, però, la cosa bella è che il primo libro che ha scritto è l'Evangelo del matrimonio, è proprio sulla realtà del matrimonio. Libro che poi ha ripreso, sia parlando della famiglia in un altro libro, sia parlando di nuovo dell'Evangelo del matrimonio, ma alla luce del Amoris Laetitia, che è un contributo ulteriore che Carlo ha riletto, anzi attraverso il quale ha riletto la realtà del matrimonio, che non va niente a togliere, ma anzi forse completa il discorso Amoris Laetitia di quello che noi ci eravamo detto per anni. E quindi io ho sempre ritenuto importante nei corsi che queste cose fossero comunicate ai finanziari. Quando ho potuto ho invitato Carlo, quando non c'è stato modo ho provato a farlo io, però sempre consigliando di leggersi questo famoso librettino. Mi dicevo, lui è un biblista famoso, però in realtà lui è stato un medico, adesso è in pensione, ve l'ha detto prima, genitore, ora nonno.
40 anni di matrimonio 15 giorni fa,
40 anni di matrimonio
25 fa. Aprile già un mese e 10 giorni.
E niente, la cosa bella di Carlo è che lui è letteralmente un innamorato della parola di Dio. Tutti i suoi libri, che hanno uno sfondo biblico, seguono questo criterio, commentano la parola di Dio con la parola di Dio, e quindi è una ricchezza enorme. Sono tra l'altro molto chiari, se vi capita l'occasione di leggerli o di averli per le mani o di trovarli in edicola, se no ordinateli, vale veramente la pena. Carlo qualche annetto fa, ma l'ha detto lui, ormai si è tradito, ebbe la brillante idea di sposare una giovane fanciulla dell'Arancio, stava a 30 metri dalla chiesa, Fabia.
Che anche a me mi sembra che quella bimbina lì devi aver conosciuto.
La moglie di Giuseppe?
C'è da piccina, no? Non può essere. Forse aver visto in chiesa, no?
Da qualche anno, quindi è...
No, dicevo in chiesa, avete visto piccina?
All'Arancio.
All'Arancio.
Noi siamo campani.
Allora
quindi,
no. Allora,
c'era qualche anno.
Pareva che assomigliasse a qualcuno.
Sì, sicuramente.
Anche sì, perché... io non vi conosco ormai nessuno, non conosco più nessuno all'Arancio.
Fabio perché... ha fatto qualche anno la pediatra a Lucca prima che io la rapissi.
Ma i miei ex pazienti ormai hanno i bimbi.
Fabio, ma c'è Cecilia stasera collegata, poi ci sono Giuliana Quarto e Andrea Carignani.
Andrea era piccino, gli dico sempre com'eri bellino quando eri piccino, era
ciao,
bello bello.
Tra poco ci conosciamo a modo,
sì. Hai sentito Giuliana? Te lo dico sempre che Andrea era proprio il più bellino dei fratelli.
Ecco
fatto. Hai scelto bene.
Hai scelto bene.
Tra l'altro in una famiglia di belli, perché la famiglia Carignani erano tutti piuttosto belli,
il
fratello, tutti quanti, sì. Anche il papà, me lo ricordo bene. Eccoci. Ragazzi, io se siamo in partenza, sono le 9 quasi 10, se siete d'accordo lascerei la parola a Carlo, tanto ringraziandolo veramente di cuore per questa serata, un po' per quello che ci dirà, un po' per il piacere di rivederti, mi fa un sacco di piacere vedere te, Fabia, anche se un po' a distanza, però insomma è un modo per sentirci vicini anche questo, no?
Certo.
Alla chiesa di Lucca, in modo particolare alla comunità dell'Arancio, sei sempre stato molto vicino a questi anni. Oh, notizia, notizia delle notizie, Maria Fide di Cenare sta arrivando, ecco, aspetta, è arrivata anche Maria, si può cominciare, l'ultimo treno, ecco qua, aspetta.
Ciao Maria!
Ciao Maria! Ciao!
Eccoci qua. Vai. Allora.
Bene, parto.
Io innanzitutto la parola, Carlo, ti ringrazio e mi silenzio.
Va bene. Allora, innanzitutto vi ringrazio voi d'avermi chiamato a parlare con voi questa sera, perché poter riflettere insieme sulla parola di Dio è sempre una gioia grande, è entrare in un paradiso, è entrare in un momento di bellezza, e quindi lo faccio sempre con grande gioia. Tanto più quando il tema come quello di questa sera è l'Evangelo del matrimonio, le radici bibliche della spiritualità matrimoniale, alla luce anche dell'Amoris Laetitia, ma anche con un occhio alle situazioni di fragilità che l'annuncio evangelico mette in evidenza, ecco, nella vita di tutti noi. Annunciare il Vangelo del matrimonio e ricordare che, perché Evangelo, lieta notizia, perché il Signore non ci mette alla prova, ma ci dà una strada per la nostra felicità e la nostra realizzazione. E il peccato, voglio che lo sappiate molto bene, non è la trasgressione di una norma. Io ritengo una delle preghiere più blasfeme che esistano l'atto di dolore, che ci fa dire mi pento e mi dolgo dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te. Ma col cavolo, ma Dio non si offende mai, Dio ci ama pieno di tenerezza e d'amore, figuriamoci se Dio si offende, ma neanche a Dio al massimo dispiace che pecchiamo. Ma perché? Perché in ebraico la parola peccato è shatah, che vuol dire mancare il bersaglio. Si dice dei frombolieri della tribù di Beniamino che riuscivano a non mancare il bersaglio a 200 metri di distanza. Allora, qual è il bersaglio di quello che ci dice il Signore? Il bersaglio di quello che ci dice il Signore è la nostra felicità, è la nostra pienezza, è la nostra realizzazione. Quando noi manchiamo il bersaglio, il Signore gli spiace, perché ci ama talmente che dice, ma guarda quel fesso lì, gli ho dato una strada di libertà e di felicità, e invece va da altre parti e ci resta male, ma sicuramente non si offende. Ecco, Dio che ci ama sommamente non può quindi che proporci la nostra massima gioia. Entriamo allora nel tema dell'Evangelo del matrimonio. Innanzitutto la sessualità non è qualche cosa che Dio non ha potuto fare a meno di creare per riprodurre la specie. Dio avrebbe potuto propagare la specie umana in mille altri modi, come già avviene in natura per altri organismi. Pensate alla riproduzione agamica, il vermicello che se lo tagliate per due diventano due vermicelli, oppure l'inseminazione a distanza tramite gli insetti vettori, il vento, l'acqua, come avviene per i vegetali. Invece per buona parte delle specie superiori e per l'uomo in particolare, Dio ha previsto l'incontro sessuale tra l'uomo e la donna. Quindi la sessualità nella sua bipolarità maschile e femminile è esplicitamente voluta da Dio, rientra nel suo progetto originario, rientra in principio nell'uomo e nella donna, afferma Papa Francesco, si realizza quel disegno primordiale che Cristo stesso evoca con intensità. Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina? Allora innanzitutto con voi farò una rapida passeggiata nei testi biblici per cercare di vedere proprio i fondamenti biblici del progetto di Dio sul matrimonio. La fonte più antica, adesso non so quanto voi sappiate di Bibbia, ma dovete sapere che nella Bibbia confluiscono varie fonti che un redattore finale alla fine in qualche misura assembla. Per ora vi basti questo. La fonte più antica del racconto della creazione, che chiamiamo fonte yavista, che risale circa al 1000 avanti Cristo, afferma che Dio crea l'uomo come un essere unico, crea l'Adam, che però è composto da due lati. Genesi 2:21 dice: Dio fece scendere un torpore sull'Adam che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'Adam una donna e la condusse all'Adam. Allora, attenzione, prima di tutto, Adam non è Adamo, non indica un nome proprio, ma indica il genere umano, indica l'umanità. Infatti, il testo ebraico lo fa precedere dall'articolo determinativo, ha-adam, che vuol dire l'umanità, come invece non fa per i nomi propri. La parola ebraica, che noi traduciamo costola, selah, meglio andrebbe tradotta invece come lato. L'Adam è quindi la coppia, composta da un lato maschile e da un lato femminile. Anche in italiano la parola sessualità deriva dal latino secare, che significa tagliare, dividere. L'Adam quindi non è l'uomo, è l'umanità composta da uomini e da donne. Allora già qui abbiamo alcune rivelazioni fondamentali. Allora, prima di tutto che l'uomo è amore, che Dio ha iscritto nel nostro DNA, nella nostra biologia, la necessità di cercarci, di andare l'uno verso l'altra. Ed è sorprendente come la prima parola che l'Adam proclama nella Bibbia non è un elogio a Dio per la sua grandezza, per aver creato l'universo o chissà che cosa, ma per la propria sessualità, per scoprirsi non realtà isolata, ma relazione, ma comunione. Questa volta essa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. Inoltre ci viene subito detto che i due lati dell'Adam sono intrinsecamente chiamati all'unità. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, ed essi saranno una basar ehad, cioè una sola carne. Guardate, i semiti non hanno pensiero astratto filosofico. Dire una sola carne significa addirittura dire diventeranno una sola persona. E lo capisce così bene il traduttore, o i 70 mitici traduttori della Bibbia ebraica in greco, quando nel secondo secolo ad Alessandria d'Egitto traducono l'ebraico, che ormai non si parlava più dopo l'esilio, perché si parlava l'aramaico, nessuno più lo capiva, mentre la lingua internazionale era il greco. Quando traducono in greco, addirittura fanno un assurdo matematico. Dicono, invece di dire ed essi saranno una sola carne, dicono i due saranno uno. Due uguale a uno. Quindi la monogamia è un chiaro progetto di Dio. L'autore yavista attribuisce l'origine della poligamia, che però poi voi sapete diventerà comune in Israele, al perverso Lamec, che è il nipotino addirittura di Caino. Ma secondo la Genesi addirittura la monogamia doveva estendersi al mondo animale, tant'è vero che Dio comanda a Noè di introdurre nell'arca gli animali a coppie, il maschio e la sua femmina, a due a due. I due lati dell'Adam poi sono in assoluta parità. Anche qui lo sottolinea un gioco di parole che nel versetto ebraico si capisce e in italiano non capite mai. Genesi 2:23. La si chiamerà Isha perché dall'Ish è stata tolta. Le vostre Bibbie traducono: la si chiamerà donna perché è stata tolta dall'uomo. E voi dite: ma che cavolo vuol dire? No, la si chiamerà Isha perché dall'Ish è stata tolta. Potremmo dire: la si chiamerà uomo perché dall'uomo è stata tolta. Oppure: la si chiamerà donna perché dal donno è stata tolta. Cioè, si vuole cercare di rendere addirittura nella semantica nominale, che per gli ebrei è fondamentale, perché per gli ebrei il nome è la res, è la persona, si vuole introdurre il messaggio dell'assoluta uguaglianza dei due. E per l'inglese woman e man qualcosa ci arrabattano da vicino, ma l'italiano assolutamente non comprende questo versetto. E il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che negdò. Allora, attenzione, cosa vuol dire questa parola? Deriva dalla radice Nagad, che significa parlare, rivelare, mostrare, annunciare. Cioè, voglio fare un aiuto come di fronte a lui, come in faccia a lui, vis-à-vis. Qui abbiamo due concetti. Da una parte il concetto della somiglianza, un aiuto, ma dall'altra parte della complementarietà, di fronte a lui. Quindi un'integrazione ma di diversità. In ebraico il termine maschio si dice zakar, che significa pungente, e il termine donna si dice nekeba, che significa perforata. Quindi vedete che anche plasticamente, no, si intende con zakar e nekeba, con pungente e perforata, questa assoluta diversità, ma nello stesso tempo anche assoluta comunione. E di fronte al momento attuale, in cui c'è una confusione bestiale sui sessi, uno basta che si senta maschio, non si senta maschio, si sente femmina, non si senta femmina, sapete tutta la polemica che c'è dentro, Benedetto XVI, a chi accusa la Chiesa di sessuofobia, rovesciava le accuse, perché dice: è sbagliato annullare la diversità tra uomo e donna. Questa espressione di un'ideologia manichea, diceva il Papa, ostile alla corporeità, è una forma di spiritualismo che rivela una sorta di disprezzo della corporeità. Noi vogliamo essere ecologisti in tutto, rispettare la natura, ma su questi punti molti rinnegano o banalizzano il dato naturale. Vado molto in fretta perché poi voglio lasciare un dibattito, devo dirvi una valanga di cose, no? La seconda fonte, la seconda tradizione della Genesi che parla della creazione del maschio e della femmina è quella sacerdotale più recente, VI secolo, che ci fa dire in Genesi 1,26, attenzione, seguitemi, facciamo l'Adam a nostra immagine e a nostra somiglianza. Primo punto. Qui c'è una proclamazione enorme, che l'Adam è Selem Edemut Edonai, cioè l'Adam è la riproduzione, è il ritratto, è la coppia concreta, potremmo dire la statua, la fotografia, Edemut la somiglianza, più in senso spirituale, di Dio stesso. Voglio vedere come Dio, come è fatto Dio, che faccia a Dio, devo guardare l'Adam. Ma attenzione, Dio creò l'Adam a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Chi viene ai miei corsi biblici, faccio un testone così sul chiasmo, che è una struttura letteraria particolare che usano gli ebrei, in cui al primo elemento corrisponde l'ultimo, al secondo il penultimo, al terzo il terzultimo, e in mezzo c'è un versetto che è un po' il cuore, la chiave interpretativa di tutto quanto il brano. Ora qui abbiamo questo chiasmo in cui con grande chiarezza si dice che l'Adam, immagine di Dio, è il maschio e la femmina. Il maschio e la femmina. Ed è una cosa sorprendente, perché la Bibbia ha una sacrosanta paura di dare a Dio una qualche sessualità, no? Perché erano sessuate tutte le divinità pagane, cananee, attorno a Israele, eccetera. Ma qui invece abbiamo un ritmo cosiddetto di parallelismo chiasmatico progressivo, in cui il parallelo di immagine è maschio e femmina, cioè l'uomo nella sua bipolarità sessuale. C'è anche un gioco di pronomi, Dio creò Adam, a sua immagine creò lui, maschio e femmina creò loro, Oto, Otam. Che cosa vuol dire questo? Che non il maschio soltanto, non la femmina soltanto, ma zakar più nekeba, cioè pungente più perforata, l'uomo più la donna, sono l'immagine concreta di Dio, sono la statua vivente di Dio, sono l'effigie vivente di Dio. Solo la coppia è immagine e somiglianza di Dio. In questa prospettiva la coppia è il vero sacramento, cioè segno. Sacramento vuol dire segno, segno rivelatore di Dio. Qui ci ho tenuto una, per esempio, ai cooperatori, ai salesiani, non ai cooperatori salesiani, ai salesiani preti, ci ho tenuto 8 giorni di ritiro per farli riflettere su questo, perché questo versetto apre delle prospettive enormi sia riguardo a Dio che riguardo alla coppia. Lo capite subito. Se Dio dice: io vi ho lasciato una statua, una mia fotografia, qual è la fotografia di Dio? Sono due che si amano. Allora cosa vuol dire? Che Dio è amore, perché non c'è esperienza più alta che l'esperienza coniugale come esperienza d'amore tra gli umani. Se la coppia, momento relazionale tra più persone, è immagine e somiglianza di Dio, qui viene già addirittura adombrato il mistero trinitario, cioè che Dio non è un isolato, Dio è famiglia, Dio è relazione, Dio è comunione di persone. Altra cosa molto importante: se la coppia formata da Zaccaria e Nechebam, da pungente perforata, è immagine e somiglianza di Dio, vuol dire che in Dio c'è sia il maschile che il femminile, che Dio è padre, ma che Dio è anche madre. Non abbiate paura di dire madre nostra che sei nei cieli, ma non alla Madonna, ma a Dio, ma a Dio. Io ricordo un mio vecchio educatore, un prete, quando io facevo le medie, facciamo i campi estivi con l'Azione Cattolica, che diceva già allora, ed eravamo prima del concilio: se avete avuto una cattiva esperienza da parte di vostro padre, perché non avete avuto il padre, o perché avete avuto un padre violento, o perché il padre se n'è andato, eccetera, quando pregate, bambini, non dite padre nostro che sei nei cieli, ma madre nostra che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, perché in Dio c'è il maschile e il femminile. Poi queste cose le ha ridette Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto, Francesco, e adesso sono di dominio pubblico della teologia, però nascono di qui. Ma c'è il rovescio della medaglia. Se Dio dice che la coppia è immagine e somiglianza di Dio, io nella coppia scopro chi è Dio, ma nello stesso tempo i testi biblici sono estremamente rivelativi riguardo alla coppia. Perché se la coppia è immagine di Dio, ne deriva innanzitutto l'indissolubilità del matrimonio, perché Dio è e resta uno. E allora i coniugi devono restare sempre una cosa sola. Inoltre, e qui qualcuno comincia a sudar freddo, i coniugi devono imparare a modellarsi su Dio, cioè ad amarsi sempre come Dio ama sempre, perché Dio è amore, a essere fedeli sempre, perché Dio è Zed, fedeltà, ad assomigliare a Dio nella tenerezza, nella capacità di perdonare, nella misericordia, nella fecondità, perché Dio è amante della vita. Ecco, vedete, contro ogni manicheismo la Bibbia sottolinea, come diceva bene prima Nello, la bontà della sessualità. È una cosa buona del sesto giorno, anzi, tutte le altre volte che Dio crea, il giorno creazionale si conclude con l'espressione: Dio vide che era cosa buona. Quando Dio ha creato il maschio e la femmina, Zaccaria e Nechebà, l'uomo e la donna, mi pare di vedere il Padre Eterno che si frega le mani soddisfatto e conclude: e Dio vide che era cosa molto buona. Tob, che è una parola che ha molti significati, non è solo buono in senso morale, ma è anche utile in senso pratico, ma è anche bello in senso estetico. Tant'è vero che la Bibbia dei 70, quella greca, traduce kalos, cioè bellezza. Vide che la coppia era una bellezza, era proprio una cosa bella. Quindi la sessualità è cosa buona, è cosa utile, è cosa bella, anzi molto, molto. Voi sapete che il pudore, come imbarazzo, come inibizione, giunge solo dopo il peccato originale. Solo dopo il peccato l'uomo e la donna si accorgono di essere nudi e si mettono la famosa foglia di fico. Ma all'inizio tutto era bellezza. C'è poi un grande altro filone biblico importante, no? Non solo la Genesi si dice ci dà il progetto creazionale di Dio sulla coppia, ma sono soprattutto i libri profetici che danno un'altra visione molto importante della coppia. Perché? Perché lo scrittore biblico cerca di esprimere in qualche maniera l'essenza di Dio, il suo immenso amore per il popolo, il suo affetto e la sua tenerezza per noi. E allora usa varie metafore: Dio è padre, Dio è provvidenza, Dio è madre, qualche volta è usato anche nell'Antico Testamento, ma soprattutto dice Dio è l'amante, Dio è il fidanzato, Dio è lo sposo, e Israele è l'amata e la fidanzata e la sposa. E tra i due c'è un berit, berit che noi traduciamo alleanza, sapete, nuova alleanza, antica alleanza, non è tanto un patto tra due sovrani o tra un popolo e un altro, eccetera. Berit è il patto nuziale, il patto nuziale. Quindi la Bibbia ci dice che il matrimonio è sacramento, cioè segno, ricordatevelo bene, di una realtà che lo trascende, cioè segno vivente dell'amore di Dio per Israele, dell'amore di Dio per ciascuno di noi, e nel Nuovo Testamento vedremo dell'amore di Cristo per ciascuno di noi e per la sua Chiesa. Il grande campione, andatelo a leggere, se non avete mai letto il profeta Osea, per carità, non passino 48 ore senza che l'abbiate letto tutto, è un libro meraviglioso in cui questo povero Osea vive una tragedia coniugale, perché sua moglie Gomer lo tradisce, addirittura forse si prostituisce, forse va a fare addirittura la ierodula, cioè la prostituta sacra in un tempio pagano. E allora, secondo le leggi del Deuteronomio 24, Osea vorrebbe divorziare, vorrebbe separarsi, ma illuminato dallo Spirito Santo coglie nel suo matrimonio questo valore di sacramento, cioè di segno dell'amore di Dio per noi, e pensa: anche Dio, sposo di Israele, è stato tante volte abbandonato e tradito dalla sua sposa, cioè da noi, che tante volte ci prostituiamo con gli idoli di questo mondo. Ma Dio non divorzia mai da noi, qualunque sia il nostro peccato, qualunque sia il nostro adulterio verso di Lui, anzi ci ricerca, ci riconquista, ci riperdona, ci riaccoglie. E allora, come Dio non divorzia mai da noi, nonostante ogni nostro tradimento, così anche Osea non ripudia Gomer, ma la perdona e la riprende con sé. E questo è il significato di quello strano versetto, capitolo 3, versetto 1. Dio mi disse: va e prendi una, come moglie una donna che è stata di altri e che ha avuto da altri figli di prostituzione. Cioè non è che Dio gli dice va a sposare una prostituta, ma il discorso è diverso. Il discorso è: questa donna che era tua moglie e che ti ha abbandonato, tu valla a riprendere. Come anche Dio continuamente riprende Israele, anche se Israele segue altre divinità. Guardate, è bellissimo questo. È un atteggiamento che fa la differenza con la mentalità mondana. Il mondo non capisce questo. Eppure, come Dio ci è sempre fedele, anche quando noi ci allontaniamo da Lui, anche quando seguiamo altre divinità, così il coniuge credente è chiamato a restare fedele sempre al partner che magari lo ha tradito, si è dimenticato di lui, si è formato una nuova famiglia, ecco, restando come segno forte per la Chiesa e per i fratelli e per il mondo dell'imperitura fedeltà di Dio. Questo progetto di Dio sul matrimonio, che vi ho detto in quattro parole, poi nei miei libri lo trovate molto diffuso, alla fine credo che Giuseppe vi manderà un sunto di questa mia relazione, che gli ho mandato uno schema con una piccola bibliografia al fondo, faccio una piccola parentesi, tutti i diritti d'autore dei miei libri vanno per la terza mia dimensione che Nell non ha ricordato, cioè le prime due sono medico e biblista o biblista e medico, non l'ho ancora capito, arrivato a 69 anni, la terza è che sono il segretario di una ONLUS che si occupa, il Coro, Comitato Roraima, dei popoli indigeni dell'Amazzonia, che voi sapete sono sterminati soprattutto oggi dalla protervia dei bianchi e dalla follia di Bolsonaro, che vuole invaderne completamente le terre per un atteggiamento predatorio dal punto di vista minerario, dal punto di vista dell'agricoltura, dal punto di vista del legname. Ecco, quindi i miei diritti d'autore vanno lì. Ma rientriamo Francesco al nostro... Anche. Eh sì, vanno lì e vanno a Fratello Francesco d'Aiuto, missionario che voi conoscete molto bene, perché abbiamo tutta una serie di progetti, e la maggioranza dei progetti sono fatti con lui, tra i più poveri, tra gli esclusi del Brasile, eccetera. Allora, progetto dell'Antico Testamento, che in realtà viene poi disatteso, no? Nella vita comune di Israele, ma arriva Gesù che non solo lo conferma, ma lo porta a compimento, perché ormai Gesù è lo sposo e il nuovo popolo dei credenti in lui, la Chiesa, è la sposa. E allora ecco il brano che Letizia e il marito, che non mi ricordo più come si chiama, hanno proposto per il loro matrimonio, cioè il Matteo 19, in cui si parla proprio di questa tematica. Il Deuteronomio aveva concesso il divorzio se il marito avesse trovato nella moglie eruat debar, cioè qualche cosa di sconveniente. Ma sull'interpretazione di questo eruat debar erano nate ai tempi di Gesù due scuole, no? Due scuole. Cioè quella di Rabbi Shammai, che ammetteva il divorzio solo in caso di adulterio, e quella di Rabbi Hillel, secondo cui qualunque motivo era valido per ripudiare la consorte, che cucisse male i calzini, che lasciasse bruciare la minestra, o se tu avevi trovato una segretaria più piacente rispetto alla moglie, andava bene tutto. I farisei, difatti, se notate, Letizia e marito, quando avete scelto questo brano, vanno a chiedergli non: maestro, è lecito non ripudiare la propria moglie? Era lecito, era nel Deuteronomio 24, capitolo 24, versetto 1, ma è lecito no ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Cioè, per qualsiasi motivo, come dice la scuola di Rabbi Hillel, o solo per l'adulterio, come dice la scuola di Rabbi Shammai? Gesù spiazza tutti, dicendo che il divorzio è stato concesso soltanto per la sclerocardia. Parola medica, vuol dire cuore duro, durezza di cuore. In ebraico è orlat lebab, che vuol dire chiusura al piano di Dio. Ma il progetto di Dio non va ricercato nel Deuteronomio, ma nell'imprincipio. In principio non fu così. Allora, in principio non vuol dire una volta, ma in principio è il nome della Genesi. Siamo noi che abbiamo dato nel 1300 tramite un certo Estienne i nomi attuali ai libri della Bibbia, no? Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, ma gli ebrei continuano a chiamarli con le prime parole dei primi versetti. E quali sono le prime parole della Bibbia, del libro della Genesi? In principio Dio creò il cielo e la terra, Bereshit Edonai Bara. Allora, andate a cercarlo nell'in principio. E in principio, cioè nel libro della Genesi, dice Gesù, Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne, sicché non sono più due ma uno. Qui Gesù usa addirittura il testo greco che vi ho detto, fa questo assurdo matematico. Due uguale a uno. Luca e Marco hanno il brano così tu cur. Matteo, che scrive agli ebrei, ha un inciso che ha fatto molto discutere. Chiunque ripudia la propria moglie, eccetto che in caso di porneia, e ne sposa un altro, commette adulterio, moikatai. Allora, in base a questo versetto, talune chiese protestanti e anche la chiesa ortodossa hanno tradotto come porneia adulterio e trovano quindi il permesso di divorziare in caso di adulterio del coniuge. Ma a parte che adulterio non si dice porneia, ma si dice moicheia, no? Gesù non farebbe che schierarsi con la scuola di Rabbi Shammai, che concedeva il divorzio solo in caso di adulterio, e allora non si capirebbe più la sua opposizione alla legge mosaica, no? Cioè, ecco, Mosè vi ha dato questi precetti solo per la durezza del vostro cuore. Non si capirebbe più lo stupore dei discepoli, che dicono: se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, non merita sposarsi. Allora, che cos'è questa porneia? La porneia, per essere molto brevi, sono quelle unioni che erano proibite dalla legge mosaica, soprattutto da Levitico 18, no? Le cosiddette zenut, e che invece erano concesse dalla legislazione romana o greca. Faccio degli esempi: secondo il diritto romano si poteva sposare la propria sorellastra, secondo il diritto romano si poteva sposare la propria matrigna o il proprio patrigno, eh? Secondo invece l'ebraismo questo era incesto, questo era porneia, no? E quindi erano unioni illegittime. E allora ecco perché giustamente la conferenza episcopale della CEI nel 2008 ha tradotto unioni illegittime, perché non sono neanche matrimoni, sono situazioni di incesto da cui devi liberarti. È interessante notare che il primo miracolo che Gesù compie, voi lo sapete, è un mimo profetico. Che cos'è il mimo profetico? Sono delle scenette che i profeti facevano per piantare come un chiodo certe idee nella testa dei loro uditori. Qual è questo miracolo? È il famoso miracolo delle nozze di Cana, che non è semplicemente un agreman che Dio, che Gesù fa a due sposi in difficoltà a un banchetto, che aveva un significato molto più profondo. Perché? Perché tutto l'Antico Testamento e gli scritti intertestamentari dicevano che quando sarebbe arrivato il Messia ci sarebbe stata una ciucca colossale, una ubriacatura cosmica, no? Addirittura l'apocrifo greco del libro di Baruch dice: quando verrà il Messia la terra darà i suoi frutti 10.000 volte tanto, in una vite ci saranno 1.000 tralci, un tralcio farà 1.000 grappoli, un grappolo farà 1.000 acini e un acino farà 450 litri di vino. E allora capite perché Gesù procura miracolosamente da 480 a 720 litri di vino, eh? Davvero un po' troppo per un semplice banchetto nuziale. E perché il maestro di tavola si stupisce che sia stato riservato per la fine il vino migliore, che non si sapeva dove venisse. C'era tutta una tradizione ebraica che diceva che alla fine dei tempi il Messia avrebbe portato il vino migliore sulla terra. In altre parole, i discepoli, Maria, gli astanti, con questo miracolo capiscono che Gesù è il Messia, è lo sposo messianico atteso. Questo vi fa capire tanti brani del Vangelo in cui Gesù dice di coloro che lo rifiutano, questa generazione adultera e perversa mi chiede un segno, vuole questo, ma non adultera perché fanno le corna al marito e alla moglie, ma adultera verso di lui perché rompono la sponsalità con lui. Quindi Gesù, prendendo a prestito quel matrimonio tra quei due pincopallini che non vengono neanche nominati, vuole significare la sua unione sponsale con gli uomini, con l'umanità, con la Chiesa. E nello stesso tempo ricorda che ogni matrimonio ha questo valore sacramentale, cioè di essere segno, profezia, icona vivente, chiamatelo come volete, no? Dell'amore che Dio ha per gli uomini. Certo, il matrimonio cristiano non è una proposta per tutti. Tre volte solo nei Vangeli i discepoli dicono no a Gesù. La prima volta è quando Gesù parla della croce e Pietro gli dice, Matteo 16, Signore, non sia mai, non ti capiti mai. E Gesù gli dice il famoso, vade retro Satana. La seconda volta è il discorso di Giovanni 6, il discorso sull'Eucaristia. Chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non avrà la vita eterna. Molti allora si tirarono indietro e non andavano più con lui, dicendo, questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Il terzo no è il no alla proposta del matrimonio cristiano. I discepoli esclamano, se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Quindi il matrimonio non è una realtà secondaria nel cristianesimo, ma è uno dei valori più elevati e anche più difficili, come la croce, come l'Eucaristia. Ma non tutti possono capirlo. Gesù infatti va avanti e dice, non tutti capiscono questo discorso, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Tutte le volte che voi trovate un verbo al passivo, senza il complemento d'agente, è sottinteso da Dio. È un modo per non nominare il nome di Dio invano. Cioè, non tutti capiscono questo, si chiama passivo divino, non tutti capiscono questo discorso, ma solo coloro ai quali Dio fa grazia, Dio concede. Cioè la chiamata al matrimonio è un particolare dono di Dio che va accolto con gioiosa obbedienza. Questo concesso in realtà, non tutti capiscono questo discorso, il verbo è coreo, che vuol dire non tutti accolgono. Ed è una vocazione che può arrivare anche a delle scelte eroiche. Gesù infatti afferma, vi sono eunuchi che sono nati così dal ventre della madre, vi sono altri che sono stati resi eunuchi dagli uomini e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Gli eunuchi per il regno dei cieli non sono i preti e i frati. Loro si sono impossessati di questo versetto, ma non c'entra niente col celibato sacerdotale o con la vita consacrata femminile. Non c'entra niente, praticamente Gesù sarebbe scemo. Gli hanno fatto un'obiezione, non tutti capiscono questo discorso, un'obiezione, se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna non merita sposarsi, e Gesù risponde dicendo non tutti capiscono questo, ma solo quelli che hanno questo dono da Dio. Infatti vi sono alcuni che sono nati eunuchi, altri che sono stati fatti eunuchi, ma vi sono quelli che diventano eunuchi per il regno dei cieli, cioè coloro che, anche se traditi dal coniuge, anche se abbandonati dal coniuge, non si risposano commettendo adulterio, cito Matteo 19,9, ma restano celibi contro il loro desiderio, rinunciando all'uso della sessualità per restare nella comunità come segno forte, potente, chiaro, luminoso di questa fedeltà di Dio che non divorzia mai da noi, anche se noi ce ne andiamo, anche se noi lo tradiamo, anche se noi ci facciamo famiglia con gli idoli o con altri o con chissà che cosa. Ma questo non è un peso, è un dono. Ecco perché il matrimonio ti dà una grazia sacramentale. Come diceva giustamente prima Nello, Dio si fa garante di questa unione. Dio ti dice, ti darò la forza per questa unione. Dio sarà la sorgente di questa unione. E per spiegare bene quale deve essere il tipo d'amore tra i coniugi, c'è Paolo che nella lettera agli Efesini, al capitolo 15, arriva a dire, mariti, agapate le vostre mogli come Cristo agapa la Chiesa e ha dato la sua vita per lei. Allora, ve l'ho detto alla greca, ma perché c'è un significato particolare nel verbo agapao. Cioè i greci per esprimere l'amore hanno tre gradi diversi. Il primo è l'eros, cioè l'amore di piacere, di possesso reciproco, cosa bellissima, giustissima, cosa molto buona del sesto giorno. Il secondo è la filia, cioè l'amicizia, che vuol dire il contraccambio. Io voglio bene a te, ma tu vuoi bene a me. È l'amore degli amici. Il terzo livello è l'agape. Il verbo agapao significa l'amare l'altro sempre, senza condizioni, in maniera unidirezionale, anche se non sono corrisposto, anche se non sono riamato, anche se l'altro non mi ama più. Ecco a che cosa è chiamato il credente, a questo amore unilaterale, gratuito, che non attende contraccambio, che ama anche se non riamato, come è l'amore di Dio. Certo, per arrivare a questo occorrono varie cose. Primo, prepararsi. E allora ha detto molto bene Nello prima, non svendiamo il matrimonio, spieghiamo prima bene che cosa vuol dire sposarsi nel Signore. Sposarsi nel Signore che significa diventare icona vivente dell'amore in peritura di Dio, che comporta questo aspetto agapico di amare anche se non riamati, che richiede una fedeltà ad ogni costo, anche se l'altro se ne va, ti tradisce, si ammala, va in coma vegetativo, anche se potrei essere chiamato a questa eunuchia. Ma chiaramente per fare questo devi poi avere una formazione permanente, perché non è che nel momento che vi siete sposati in chiesa sapete tutto. Avete bisogno della grazia, della forza, della gioia di Dio nella vostra quotidianità. Avete bisogno di radicarvi profondamente in Dio che è agape. 1 Giovanni 4, 8. Dio è agape, Dio è amore. Dio è questa sorgente, Dio è questa centrale elettrica di amore immensa. Qualche volta avevo detto in qualche conferenza una bomba atomica, poi mamma mia, gli antinuclearisti mi hanno contestato, ma capitemi, l'energia è questa energia che fa sì che noi possiamo continuare attaccati a Lui, che è la fonte dell'agape, ad amarci in maniera agapica. Gli ebrei dicono una bella cosa, ho detto, giocano molto sulle parole, no? Dicono che se all'uomo, che in ebraico è Ish, e alla donna, che in ebraico è Isha, togliamo la forma abbreviata del nome di Dio, che è Yah, resta soltanto Is, che è il fuoco distruttore. È molto bella questa immagine, mi piace molto, no? Cioè, se la dimensione spirituale non viene costantemente alimentata, la coppia inaridisce, la coppia si autodistrugge. Se invece la coppia nella preghiera, nello studio amoroso delle scritture, alimenta la sua vita, è davvero la casa fondata sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, ma essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Ecco, siamo ancora nella settimana della Pentecoste, anche se abbiamo cominciato stasera la festa della Santissima Trinità. Ricordatevi bene che il matrimonio è il sacramento per eccellenza dello Spirito Santo. Non è la cresima, è il matrimonio, perché lo Spirito Santo discende su di noi nel momento del battesimo, la cresima ne è la confermazione, per carità, ma il sacramento dell'amore è per eccellenza il sacramento dello Spirito Santo, perché se lo Spirito Santo è l'amore tra il Padre e il Figlio fatto persona, è l'agape fatto persona, il matrimonio deve essere inondato dallo Spirito Santo. E allora gli sposi, quando sono in crisi d'amore, quando non sento più che lui mi vuole bene, non sento più di volergli bene, in quel momento invoca lo Spirito Santo che ti riempia della forza agapica di Dio. Tant'è vero che, meno male, il nuovo rito di celebrazione delle nozze prevede l'epiclesi, cioè l'invocazione dello Spirito Santo sopra gli sposi. Poi nel mio libro troverete tante cose, come prevenire le crisi, ma tutto dal punto di vista biblico, che parla, nella Bibbia si parla della vigilanza, si parla della custodia degli occhi, si parla della custodia del cuore, si parla del pericolo rappresentato dalla donna straniera, zarà o forestiera, no cria, che non vuol dire la badante dell'est, della nostra mamma, eccetera, che magari è bellissima, ma vuol dire la donna d'altri, quindi guardarsi dalla donna d'altri. E allora capite anche certe norme di disciplina che per esempio il libro dei Proverbi portano avanti. Si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi le vesti, o camminare sulla brace senza scottarsi i piedi. E allora andate a vedere certi brani bellissimi che parlano della seduzione della donna. Siamo, ahimè, in un ambiente maschilista, quindi questo è letto solo al femminile, no? Che ti tenta, che ti propone altre performance erotiche, che assicura la lontananza del marito. Ma Gesù nel Nuovo Testamento dice: avete inteso che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. E se la tua mano destra ti occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te. Cioè, talora per salvare un matrimonio occorreranno delle soluzioni chirurgiche. Il porre fine drasticamente a frequentazioni pericolose, l'allontanare certe amicizie che in sé sembrano innocenti, ma per il bene supremo della fedeltà coniugale. E poi nel mio libro leggerete, se avrete voglia, come superare la crisi, quante crisi ci sono in una vita coniugale, senza negare i problemi, facendosi aiutare, sapendosi perdonare 70 volte 7, altro che la facilità con cui spesso oggi ci si lascia, adducendo non ci amiamo più, non ricevo più niente. Dirsi sì ogni giorno, accogliersi ogni giorno, crescere nell'amore reciproco ogni giorno. Due parole sui figli, adesso tratterò a flash certe tematiche. Allora, nella Bibbia si dice: Dio li benedisse, disse loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Cioè nella Bibbia c'è una vera teologia della benedizione, della berakà, che è la forza salutare o vitale, o anche il ginocchio, che è un eufemismo per indicare gli organi sessuali, cioè benedire e trasmettere la propria capacità generativa. Ecco, i figli non sono il frutto automatico dell'essere sposi. Questo piantatelo bene nel cranio. I figli sono una benedizione in più che Dio a certi sposi dà e a certi sposi non dà. Tutti sposi sono chiamati ad essere segno dell'amore di Dio, nell'amore dei fratelli, nel servizio, nel dono, nell'accoglienza del povero, dell'immigrato, dell'escluso, dell'emarginato. Ad alcuni Dio dà anche il cosiddetto dono dei figli e ad altri no. Questo è un tema su cui non si discute mai, ma nella Bibbia c'è una vera e propria teologia della sterilità. Cioè, se notate, tutte le grandi mogli dei grandi patriarchi sono sterili senza un preciso intervento di Dio. Sara, che ha tanto sofferto per la sua infecondità, partorisce un figlio quando lei ha 90 anni e Abramo ne ha 100. Rebecca, sterile, ha un figlio dopo mille peripezie e le preghiere del marito Isacco. idem Rachele, moglie di Giacobbe, idem Anna, madre di Samuele, Elisabetta e Zaccaria col Battista, eccetera, eccetera. Allora i figli sono un dono di Dio, ma non sono un diritto degli sposi. Ecco perché il diritto canonico dice che il matrimonio è pienamente valido anche se sterile. La sterilità non proibisce né dirime il matrimonio. Siamo al canone 1084,3. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che in una mentalità come quella corrente, dove si parla del diritto al figlio, giungendo anche a quell'aberrazione che è l'utero in affitto, ecco che la Chiesa condanna giustamente la ricerca di avere un figlio con ogni metodo, no? Così come condanna il rifiuto di concepire per egoismo, no? E così come ti chiede di accettare anche delle procreazioni talora eroiche, come quelle frutto di una violenza, perché il figlio è sempre un dono di Dio, indipendentemente come ti è arrivato, o di un figlio malformato, o di un figlio, perché quello che conta nella vita non è avere le due gambe, le due braccia, i due occhi, ma avere una relazione d'amore con Dio. E Dio riesce ad avere una relazione anche con i decerebrati. C'è un documento del Vaticano sulla spiritualità dei decerebrati che mi fa sempre, che mi emoziona, è di una bellezza e di una delicatezza senza pari. Allora, la Bibbia che cosa dice? Alle coppie fisicamente sterili sottolinea che dovranno esplodere in donazione e servizio. Alle coppie fisicamente fertili dice: attenzione, potete rifiutare di procreare per egoismo, ma anche scegliere di avere figli per egoismo, per tamponare le tue frustrazioni. E poi ricordiamoci bene, i figli non sono mai nostri, sono sempre figli di Dio, anche se li abbiamo concepiti noi. Noi siamo sempre solo degli affidatari. Solo Dio è il padre di tutti. E Gesù dice con molta chiarezza, Matteo 23,9, non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro che è nei cieli. Ultimo punto e poi due parole sulle fragilità. Abbiamo visto quindi l'altezza della chiamata della vita matrimoniale, ma ricordiamoci bene che questa chiamata non è, come dicono i teologi, una realtà ultima, è una realtà penultima, perché in realtà la vera tensione della nostra vita, del nostro essere, è quello del nostro rapporto d'amore con lo sposo che è Cristo, con lo sposo che è Cristo. Cioè, solo questo conta, tant'è vero che nella Bibbia ho preso moglie, non è un motivo sufficiente per mettere Dio al secondo posto, Tant'è vero che se uno non viene a meno, odia suo padre, sua madre, sua moglie, Luca 14, non può essere mio discepolo. Quindi Gesù dice con chiarezza che l'unico fine per il credente è lui. E allora io nel mio primo libro ho inventato un termine, che è il termine, forse nel secondo, quello sulla famiglia secondo la Bibbia, un termine che poi è entrato un po' nella teologia italiana, il binachesimo. Come ci sono i monaci che danno tutta la loro vita di single a Dio, così il matrimonio in realtà è un binachesimo, cioè la coppia deve con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente tendere a Dio. Per la coppia valgono tutti i precetti che noi leggiamo negli Evangeli, e non sono solo per i celibi. Quando Gesù dice siate perfetti come il Padre, quando Gesù dice va vendi quello che hai e dallo ai poveri, quando Gesù dice pregate sempre, quando Gesù dice andate e fate discepoli tutte le nazioni, queste sono cose che valgono per la coppia come per il singolo. Due parole sulle situazioni di fragilità e poi apriamo il vostro dibattito. Allora, innanzitutto l'Amoris Laetitia, soprattutto, e Papa Francesco in modo particolare nel tutto il suo pontificato, ci hanno insegnato ad avere grande rispetto a quelli che non riescono a vivere o non vivono questo meraviglioso progetto di Dio su Isha e Isha, sull'uomo e la donna, su Zakar e Nekebah, su pungente e perforata. E dice Papa Francesco che occorre togliersi i sandali, come fece Mosè davanti a rovete o ardente, davanti ai problemi e alle fatiche delle famiglie di oggi. Ed è già molto bello che l'amore segretizia non parla più di situazioni irregolari, ma parla di situazioni di fragilità o di imperfezione, chiedendoci alcune cose. Primo, che ciò che conta per il credente è il suo amore per Cristo. Quindi annunciare che Cristo è colui che ti libera dal male, dalla sofferenza, dal peccato, dall'angoscia, dalla paura di morire, dalla malattia, che dà il senso profondo alla tua vita, indipendentemente quale sia la tua situazione sul tema della sessualità. Secondo, non giudicare mai nessuno, perché nessuno sa quali sono i cammini interiori del fratello e solo Dio conosce il cuore di ogni persona e la chiamata ricevuta. Terzo, evidenziare sempre il bene, cioè tutti gli amori sono in qualche misura, anche gli amori che sembrerebbero sbagliati, sono esperienza di Dio, sono anticipazione del regno di Dio, sono già gustare oggi l'amore di Dio. Lo diceva molto bene il cardinale Jung quando diceva: anche nell'amore tra due persone dello stesso sesso è presente Dio, perché ogni esperienza d'amore è sempre esperienza di Dio. Allora, rapidamente, i separati non risposati, teneteli su un piedestallo nella vostra comunità, sosteneteli, lodateli, fateli sentire importanti, perché sono il sacramento vivente di Dio che è fedele sempre, anche quando noi ce ne andiamo e ci allontaniamo da Lui. Gli sposati solo civilmente, se sono non credenti, tanto di cappello, perché non ci hanno preso per i fondelli andando a fare un sacramento soltanto perché la chiesa è più bella che la sala dove vengono sposate. Pensate che a Torino i matrimoni si fanno in via Giulio, in una sala su cui è inciso a caratteri cubitali sopra Regio Manicomio. Questo mi ha sempre colpito. Capisco che tanti ancora si vogliono sposare in chiesa e non nella sala del Regio Manicomio, oppure per tradizione, eccetera eccetera. Diverso invece è il cammino dei credenti, di quei credenti che si sposano solo civilmente, ma che poi devono essere aiutati, no? o che convivono, che devono essere aiutati a capire la bellezza della pienezza del matrimonio e la forza sacramentale che Dio garantisce per te ogni giorno della tua vita nel tuo percorso nuziale. Problema grosso: i divorziati e gli sposati. Voi sapete che i divorziati e gli sposati non sono più chiamati ipso facto infames o pubblici indigni, come venivano chiamati ancora nel diritto canonico del 1917, ma sono fratelli e sorelle in piena regola, su cui noi non abbiamo nulla da dire se non fare un cammino di integrazione, di accompagnamento, di discernimento. Nessuno deve mai sentirsi separato dalla Chiesa. La novità dell'Amoris Laetitia, per farla breve, è sulla situazione dell'ammissione al sacramento dell'Eucaristia dei divorziati e sposati. Perché voi sapete che fino a Benedetto XVI, che pur diceva che 9 sono i modi dei divorziati e sposati di incontrare Cristo, si chiedeva ai divorziati e sposati, anche se non avessero, fossero convinti che il primo matrimonio era stato fatto con leggerezza, non c'era la consapevolezza a cui ci ha invitati prima Nello e dei valori di cui vi ho portato io, si diceva che la loro situazione oggettivamente contraddice quel segno che è l'unione in peritura di fedeltà tra Dio e il suo popolo. Qui le cose sono davvero cambiate, perché Papa Francesco invita a un discernimento, cioè a capire alla luce della parola del Signore, senza arroganza, con obbedienza, con umiltà, a leggere accompagnati da preti o da laici timorati di Dio, mi piace tanto, grande Francesco, laici, quindi fatevi accompagnare Danello, che è sicuramente un laico timorato di Dio, a riconoscere, no, i singoli casi uno per uno, sperando che non siano i vostri, ma dei vostri amici che magari hanno questa situazione di... Allora, primo momento, il riconoscimento di nullità. E allora vi dico quattro cose. La Chiesa non può annullare un matrimonio, perché ciò che Dio ha unito l'uomo non separa. Al massimo la Chiesa può riconoscere che quel matrimonio non c'è mai stato. Capite la differenza, eh? Impiantatevela bene nella testa. La Chiesa non può parlare di annullamento del matrimonio, è una roba che fa ridere, perché è impossibile. Se un matrimonio c'è, resta. Ma la Chiesa può riconoscere la nullità di quel matrimonio, che è un'altra cosa, e dire non c'è mai stato. Questo lo dobbiamo avere molto molto presente. Allora, e questo è il ricorrere al tribunale, alla cosiddetta sacra rota. E qui vi devo subito dire due cose per tagliare la testa al toro. Il Santo Padre ha tagliato il processo, prima c'era 3 gradi di giudizio, adesso si fa molto più in fretta. Secondo, non è vero che è costoso, non costa assolutamente niente, perché se voi dite non voglio pagare, è fatto addirittura gratuitamente, se no il massimo del costo, io sono andato a vedermi le tariffe della mia diocesi, non arriva neanche ai 2.000 euro, no? Che comprende tutti gli avvocati, le perizie, i psicologi, tutto quello che volete. Se tenete conto cosa si spende per un pranzo di nozze, sono cifre risibili, no? Ma se uno non vuole e vuole il patrocinio gratuito, gli viene concesso. Quindi sgombriamo di questa cosa. Perché per me è importante? Perché secondo me buona parte dei matrimoni in chiesa sono sacramentalmente nulli, non quelli preparati Danello, che ha la sua formazione e che vi ha detto tutto prima a che cosa andavate incontro. Ma sapete, ci sono ancora, sempre meno, grazie a Dio, tanti corsi di preparazione al matrimonio in cui nel primo incontro viene lo psicologo, nel secondo incontro viene la suora a insegnarti a fare le ricette, il terzo incontro viene l'avvocato a dirti poi come si fa a divorziare, il quarto incontro preparate le letture e poi andate a sposarvi. No, cioè tanta gente si sposa in chiesa senza sapere che sposarsi nel Signore, come dice Paolo, no, significa una cosa diversa dallo sposarsi in municipio. Perché sposarsi in municipio è sempre un valore, è una cosa seria, è già un'esperienza di Dio sicuramente, ma quando io mi sposo nel Signore dico alla comunità e a Dio: io voglio fare del mio matrimonio con Fabia una testimonianza concreta in peritura dell'amore stesso indefettibile di Dio, che mi amerà sempre anche se io lo tradirò, e io così prometto di comportarmi nei riguardi della coniuge o del coniuge. Allora capite che questo lo diceva il cardinale Ratzinger, quando era ancora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Chiesa, che probabilmente buona parte dei matrimoni cristiani sono sacramentalmente nulli perché non vissuti con questa consapevolezza di che cos'è il sacramento del matrimonio. Quindi c'è ancora un grosso dibattito e il problema è ancora aperto, se le cause di nullità siano soltanto la violenza, lo scambio, il matrimonio combinato contro la tua volontà, motivi gravi di psicopatia dell'uno o dell'altro, non manifesti al coniuge, eccetera, eccetera, o se invece ci sia anche questa cosa fondamentale. Ma d'altra parte, se manca la fede come puoi fare un sacramento? Se manca la conoscenza, no? Di dover fare del tuo matrimonio il sacramento, cioè il segno dell'amore di Dio per Israele e di Cristo per la sua Chiesa, come puoi celebrare un sacramento? E allora Papa Francesco, nell'Amoris Laetitia, dice che bisogna distinguere le varie situazioni. Vi ripeto alcune di queste situazioni leggendole rapidamente dalla esortazione apostolica. C'è il caso di quanti hanno fatto i grandi sforzi per salvare il primo matrimonio e hanno subito un abbandono ingiusto. Altri hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e sono soggettivamente certi, in coscienza, che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido, anche se non l'hanno dimostrato alla sacra rota, eh? Altro caso è quello di coloro che, indipendentemente dal fatto che abbiano abbandonato il primo matrimonio senza colpa o con colpa, hanno una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, con provata fedeltà, con dedizione generosa, con impegno cristiano, con consapevolezza dell'irregolarità della propria situazione, ma con grande difficoltà a tornare indietro, senza sentire in coscienza che cadrebbero in nuovi colpi. E allora la Chiesa ha sempre proposto a costoro di vivere sic ut frater ac soror, cioè come fratello e sorella, ma questo non è sempre possibile, perché, come hanno detto in un convegno della diocesi di Torino, separati da chi? Punto interrogativo. Già nel 2003, quel meglio dell'astinenza completa può divenire nemico di quel bene che, a motivo dei nuovi obblighi morali intrapresi, esige di non interrompere la nuova unione. Allora vedete, lì lo stesso Papa, nota 329 al paragrafo 298, in queste situazioni molti, conoscendo e accettando la possibilità di convivere come fratello e sorella che la Chiesa offre loro, rilevano che, se mancano alcune espressioni di intimità sessuale, non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venire compromesso il bene dei figli. E allora vedete, ci vuole un discernimento, capire se il primo matrimonio era valido o no, capire se in questa situazione tu puoi ancora tornare indietro o non puoi più tornare indietro. E allora, quando ti metti con umiltà alla luce del Signore, puoi anche accostarti al sacramento dell'Eucaristia, no? E questo non deve scandalizzare. Quindi, se noi vediamo dei divorziati risposati che accedono all'Eucaristia, noi non possiamo giudicarli, perché possono avere fatto un percorso di discernimento, come richiede l'enciclica, che gli ha fatto capire che, in coscienza, o il primo matrimonio era ecclesialmente e sacramentalmente nullo, o sono in una situazione da cui non possono più tornare indietro. Sono le cosiddette circostanze attenuanti. Ultima parola, perché tanto viene fuori nelle domande, ma sono solo tre parole: l'omosessualità. Allora, è triste dire che l'Amoris Laetitia non ne ha parlato per l'opposizione, pare, delle conferenze episcopali africane, perché in Africa la cosa è talmente tabù che avrebbe fatto scandalo parlare di questa cosa. I testi biblici, voi lo sapete, sono di una chiarezza estrema contro l'omosessualità, no? E in questi giorni, con altri gruppi, parlando del DDL Zan, no? Ho detto, se andiamo a rileggere Sodoma e Gomorra, il codice di santità del Levitico, oppure Paolo nella lettera ai Romani, che dice che l'omosessualità è paraphysin, contro natura, e che gli omosessuali sono tra coloro che soffocano la verità, che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna, che l'omosessualità è passione infame, lo possiamo dire fino a stasera, ma quando passa il decreto legge siamo discriminati e dobbiamo tagliare quelle pagine nella Bibbia. Alcuni negano che questi brani parlino dell'omosessualità e ridicono: no, sono atteggiamenti di persone eterosessuali che hanno rapporti casuali con persone dello stesso sesso. Altri dicono che si riferiscono allo stupro, ai rapporti non consenzienti. Altri dicono che sono frutto della mentalità del tempo, della mentalità di Paolo e dell'ebraismo prima di lui. La Chiesa invece difende, e su base dei testi biblici che vi ho citato, che tra uomo e donna c'è complementarietà, ma c'è anche differenza. Ma c'è anche differenza. E ritiene l'omosessualità, per dirla con la dichiarazione ecclesiale, persona umana, no? Come oggettivamente disordinata. Ma attenzione, anche qui l'oggettivamente non è il soggettivamente. Quindi la Chiesa ti dice: devi distinguere tra la semplice inclinazione, che di sé non è colpevole, e la pratica, che avrebbe i caratteri della illiceità. Ma attenzione ancora: quanto è la responsabilità dell'individuo? Monsignor Bettazzi, l'ultimo vescovo ancora vivo dopo il concilio, parla qualche volta di naturalità dell'omosessualità, una naturalità di minoranza. Il catechismo della Chiesa Cattolica dice che, il primo catechismo del 92 diceva, ci possono essere tendenze omosessuali innate. Il secondo del 99 dice profonde radicatas, profondamente radicate, cioè ci sono degli omosessuali che sembra non abbiano altra possibilità di scelta e pertanto il loro comportamento potrebbe in sé non essere illecito. E allora Papa Francesco dice: un soggetto si può trovare in condizioni concrete che non gli permettano di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa. Possono esistere fattori che limitano la capacità di decisione. E allora anche qui discernimento, da parte di una coscienza del singolo ben formata e guidata. Certo, anche gli omosessuali la Chiesa propone la castità. La castità, come è proposta ai celibi, ai single, come c'è anche una castità nel matrimonio, che vuol dire un uso della sessualità come segno di dono e non come segno di violenza e di appropriazione. La Chiesa dice che ci possono essere delle relazioni di amicizia vera, profonda, senza la componente erotica, ma quand'anche si vivesse questo, noi non dobbiamo giudicare, perché solo ciascuno nel cammino della propria coscienza, no, può vedere quali sono le sue possibilità alla sequela del Signore. Come dice Papa Francesco su questo, chi sono io per giudicare? Allora ecco l'importanza di accogliere pienamente, con gioia e affetto, i fratelli omosessuali, gay, lesbiche, transessuali, eccetera, sapendo che sono tutti fratelli e sorelle, direbbe Paolo in Romani 14, per cui Cristo è morto. E anche da parte di una comunità saggia l'accompagnamento dei familiari, che qualche volta, lo sapete, è molto difficile, nell'accettazione di questi figli o fratelli o parenti che sono in questa situazione, che sappiano aiutarli a comprendere davvero qual è la loro sessualità, quindi con degli aiuti anche specifici, tecnici, professionali, ma come dice il Papa, soprattutto, come dicono, scusate, i vescovi americani nella bella lettera ai genitori delle persone omosessuali, concentratevi sulla persona. Dio non ama di meno qualcuno perché è omosessuale. L'amore di Dio è offerto sempre ovunque a quanti sono disposti a riceverlo. Chiudo qui, perché avete visto, vi ho detto, una quantità infinita di cose che vanno poi maturate, metabolizzate nella preghiera, nella calma, nell'amore con Gesù, sapendo che Gesù è il nostro grande innamorato e che l'unica cosa che conta nella vita è amare il Signore, e l'unica cosa che conta nella vita è leggere la parola di Dio. Io mi arrabbio sempre perché dico ci picchia. Dio ci ha mandato, ci ha scritto 73 volumi la Bibbia, di parola d'amore, e noi non, magari non le abbiamo mai lette, mentre conserviamo gelosamente il bigliettino, l'SMS, la lettera del nostro lui o della nostra lei. Ecco, cominciamo a leggere questi 73 volumi di lettera d'amore di Dio per noi, e allora vedrete che tutto sarà facile, perché il Signore non può darci che vie di libertà, che vie di gioia, che vie di realizzazione, perché il peccato è mancare il bersaglio, e Dio ci dice: no, io voglio che il tuo bersaglio sia la mia gioia, sia la mia felicità, sia la mia pienezza, e sarò sempre con te in ogni momento per renderti capace di amare il tuo coniuge e la tua coniuge con lo stesso amore con cui io amo la Chiesa, con cui io stesso amore con cui io amo l'umanità ed il cosmo. A voi la parola.